redigio.it e la storia continua. ...1944... come si vive e si muore nell'anno più nero del secolo. Scarse le automobili e pochi anche i treni. Quando si arrischiano a lasciare le stazioni sono, il più delle volte, bloccati dai cacciabombardieri anglo-americani che li mitragliano scendendo a bassa quota. I passeggeri si precipitano urlando nei fossati e non tutti se la sentono dopo di risalire sui vagoni, ammesso che questi siano ancora in grado di viaggiare. E le biciclette sono il veicolo più usato, ma i tedeschi, quando restano senza auto, le sequestrano. Nelle case, con le finestre oscurate e le porte ben chiuse, si ascolta Radio Londra. Qualche ragazzo, più fornito di soldi e più abile nei traffici, può far ascoltare agli amici i proibitissimi dischi nella musica americana, da Polvere di Sterre a St. Louis Blues, non censurata ma accompagnata dalla fame di portare sfortuna, è la più bella canzone della guerra, Lili Marlene. E molti cantano: vieni, c'è una strada nel bosco. Avendo cura di non essere osservati da estranei, ci si può sintonizzare su Radio Tevere. Le sue trasmissioni sono precedute da una melodia, Tornerai, che tutti ripetono, pensando a chi è lontano, il marito, il padre, il fidanzato. Nelle strade, quando passano le squadre fasciste, si sentono cantare, sull'onda dei vecchi ritornelli, parole mai sentite prima. Riposa in pace, Ettore Muti, che ti abbiamo vendicato. Abbiamo preso Ciano e l'abbiamo fucilato. Il duce va in carrozza, Badoglio fa il cocchiere e se ci manca l'asino, Vittorio Emanuele. Le sentenze dei tribunali hanno l'atroce peso delle vendette e il 24 maggio a Parma vengono fucilati due ammiragli, Inigo Campioni e Luigi Mascherpa, colpevoli di non aver messo subito le loro forze nell'Egeo al servizio dei tedeschi. Il processo è durato un solo giorno alla corte di appello, al cui ingresso era infisso un cartello: Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Ci sono sentenze che non vengono emesse nei tribunali di Stato, sentenze di morte come quella che colpisce Giovanni Gentile, il filosofo, viene ucciso il 15 aprile mentre sta tornando da Firenze in automobile a Villa Montaldo, presso il Salviatino, dove abita con la famiglia. A sparare, se pare, siano stati quattro giovani dei GAP. Uno di essi, Bruno Fanciullacci, arrestato e torturato, si uccide gettandosi dalla finestra. L'uccisione di Gentile non trova giudizi concordi tra gli antifascisti. Tristano Codignola denuncia sulla Libertà, un giornale ovviamente clandestino, e dice: le responsabilità pesanti e inescusabili del filosofo per aver avallato, con l'autorità della sua solita personalità di uomo di cultura, la triste collana di violenze, di persecuzione, di inettitudini che recano alla rovina dell'Italia. Ma tuttavia asserisce che non può sfuggire a nessuno l'odiosità di un simile attentato contro una persona alla quale il paese intero avrebbe dovuto chiedere conto del suo operato nella forma più alta e solenne, cioè davanti a un tribunale. Su Azione Comunista gli risponde: non avessimo conosciuto Gentile, vi assicuriamo che sarebbe bastata la lettura del vostro articolo per approvare incondizionatamente l'azione giustiziera compiuta dai patrioti fiorentini. I comunisti precisano però che non è stato il loro partito a decidere l'uccisione. Il paese è percorso da bande di avventurieri in camicia nera. Una delle prime si era formata nell'autunno del 43 a Roma con il nome di Guardia Armata di Palazzo Braschi. Un centinaio di elementi comandati da Gino Bardi e dal vecchio squadrista Guglielmo Pollastrini, che operano arresti su tutto, del tutto arbitrari, torturando gli arrestati, sequestrando proprietà, devastando negozi e picchiano e rubano. Gli stessi fascisti giudicano queste azioni iniziative controproducenti e il questore di Roma riesce ad arrestare Bardi e i suoi uomini. A Firenze opera un'altra banda. Il nome del suo capo rimarrà lugubramente noto, è Mario Carità. La banda Carità ha la sede in una villa di Viale Bologna e quando il fronte avanza verso il nord la banda emigra a Padova, a Palazzo Giusti. Ma a Firenze e a Padova i metodi della sua lotta antipartigiana sono gli stessi: sevizie, percosse con barre di ferro, calci, pugni, torture, con la corrente elettrica, uccisioni. E tra gli sgherri di Carità vi è un ex sottotenente dei granatieri, Pietro Koch, che decide di agire in proprio. È il suo nome diventa terribilmente noto, prima a Roma, poi a Firenze e fino a Milano, dove con la sua banda si stabilisce nella famigerata Villa Triste. www.redigio.it e la storia continua.